Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Un arrivo inaspettato, già, un arrivo assolutamente inaspettato. Erano le 22 circa di martedì 6 luglio 1943, in piena preparazione degli esami. Le luci erano state spente e la famiglia scolastica si preparava al riposo. Ad un tratto un prolungato suono del campanello della porta ci fa sussultare tutti. Ma chi sarà a quest'ora? Qualcuno va a aprire, c'è un taxista che ha accompagnato una signora di mezza età con una bambina di 11 anni. È un bambino di poco più di un anno e mezzo. Non è possibile. Non è possibile. Sì, invece, sono proprio loro, mia mamma, Giannina e il piccolo Vittorio, accaldati e stanchi morti. Sono saliti su un aereo militare tedesco a Olbia che li ha portati a Pisa e di lì hanno preso il treno per Firenze. E alla stazione il taxi. Ma com'è cresciuto Vittorio, che ora corre da tutte le parti? Ma chi se l'aspettava? Tutta la famiglia scolastica si mobilita e prepara una stanza nell'interrato di fronte alla lavanderia per accogliere gli improvvisati ospiti. Prima che si ristabilisca il silenzio, viene mezzanotte. La prima reazione di mia madre quando mi vide così smagrito fu: "Ma tu sei malato?" No, grazie al Signore, non ero malato, solo affamato. Avevo 15 anni, continuavo a crescere, la mia giacchetta si accorciava sempre più. È l'età in cui oggi i ragazzi saccheggiano il frigo di casa perché hanno bisogno di proteine e del resto. Nel mio caso invece non c'era il frigo, non c'era il resto, non c'era niente, solo una grande fame. Cerchiamo ora di fare il punto della situazione. Gli esami, grazie a Dio, andarono bene e io, un po' perché ero giovane, un po' per la presenza di mia madre con sorella e fratellino, non andai come gli altri a colportare, ma restai a Firenze. E mi dettero lavoro alla casa editrice come aiuto spedizioniere a 15 lire al giorno. Altre 14 lire al giorno prendevano i miei come profughi, quindi si poteva contare su 29 lire al giorno. Per noi non era poco. La scuola non ci faceva pagare l'affitto e questo fu una gran cosa per noi. Il mio lavoro alla casa editrice era quello di confezionare i pacchi di libri e di spedirli ai colportori. Non è un lavoro facile, eh? Non è un lavoro facile per niente. Ma avevo imparato bene. Spedirli ai colportori accreditati, cioè di mestiere, e colportori studenti, i miei compagni di scuola. Andavo a spedirli con il furgoncino all'ufficio postale di Via dello Statuto. Poi dovevo aiutare a scaricare il camioncino delle stamperie Coppini e Cencetti che ci stampavano i libri e portarli a mano, ovviamente, al deposito del primo piano. Un lavoro abbastanza pesante. La carta stampata pesa molto. Poi dovevo fare le pulizie degli uffici dell'Unione, cioè della Direzione dell'Opera Avventista in Italia, e quelli della casa editrice tutti al secondo piano, più la pulizia delle scale con gli scalini in pietra, molto difficili da lavare, nonché dell'ingresso e al venerdì le pulizie della chiesa più i servizi. Intanto Firenze era invasa da migliaia di profughi provenienti dal sud, specialmente dalla Sicilia, perché il 10 luglio gli angloamericani erano sbarcati nella Sicilia orientale. Era il primo assalto alla fortezza Europa. Truppe della settima armata americana, comandata dal generale Patton, e dell'ottava armata inglese del generale Montgomery, sbarcano nell'isola che in un mese sarà conquistata e inizieranno a risalire lo stivale. Montgomery, senza volerlo, lanciò la moda del cappotto che da lui porta il nome. Aveva un cappotto con gli alamari e i bottoni di legno a tubicino, che andava ancora di moda 30 anni dopo, figuratevi, 30 anni dopo. A Firenze qualcuno pronunciava male il nome del generale Patton. Lo chiamava Patton e sembrava che dicesse Patona. L'avesse saputo lui, il tronfio e burbanzoso generale americano, grande e grosso e famoso anche per le sue parolacce, il generale Patona. Dal mese di settembre, elementi della settima armata americana, rinforzati da elementi francesi, sbarcheranno anche in Sardegna e in Corsica, senza incontrare praticamente resistenza. La mamma mi aveva raccontato del bombardamento di Macomer, che l'aveva terrorizzata, ma lei pensava a me, ai miei 15 anni, al fatto di essere solo, lontano dalla famiglia, sia pure all'istituto di Firenze. Intanto arrivava la data fatidica per l'Italia, domenica 25 luglio 1943. L'arresto di Mussolini a Villa Savoia, oggi Villa Ada, dopo l'ultimo drammatico colloquio con il re Vittorio Emanuele III. Il regime fascista, che aveva dominato l'Italia per quasi 21 anni, cade in pochi minuti come un castello di carte senza che nessuno tenti un gesto di resistenza. Fu l'annuncio diramato dal giornale radio delle 22:45 di quella sera a scatenare un'ondata di tripudio in tutto il paese. Ecco le precise parole dell'annunciatore dell'EIAR, Arista. Attenzione! Attenzione! Sua Maestà, il Re e Imperatore, ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
In realtà non si trattava di dimissioni per niente. Mussolini era stato arrestato dai carabinieri proprio in casa del re, a Villa Savoia, e la regina Elena se ne lamentò con il marito, che era venuto meno ai doveri dell'ospitalità, e Mussolini venne condotto a bordo di un'autoambulanza in una caserma dei carabinieri nel quartiere Prati. Il comunicato dell'EIAR, ente italiano audizioni radiofoniche, la RAI di allora, era stato sentito dal direttore dell'istituto, che si precipitò dalle scale a farlo sapere a quelli che erano rimasti in via Trieste al pian terreno. «È caduto Mussolini! È caduto Mussolini! Forse è finita la guerra!» Altro che fine della guerra! Altro che fine della guerra! Incominciavano i 45 giorni di badoglio, carichi di tensione, perché i tedeschi vegliavano e non si fidavano del nuovo governo, anche se aveva solennemente dichiarato la guerra continua a fianco dell'alleato tedesco, ma solo per prendere tempo. Abbiate pazienza se parlo di queste cose, ma non posso farne a meno, perché la mia storia e quella della mia famiglia ormai si intrecciano con la storia nazionale. È impossibile descrivere le manifestazioni di gioia lunedì 26 luglio 1943, perché ormai la gente si aspettava la fine della guerra di lì a poco. Identificava la guerra con colui che l'aveva voluta, Mussolini, e non si sbagliava. Caduto lui, la guerra doveva finire. Ma si sbagliava di grosso. Intanto Roma era stata bombardata pochi giorni prima, lunedì 19 luglio, in pieno giorno, 1500 i morti e migliaia di feriti. Furono devastati gli impianti ferroviari e il popolare quartiere di San Lorenzo. Sul luogo del bombardamento si reca il Papa Pio XII. Roma verrà nuovamente bombardata il 13 di agosto. Tutte le principali città italiane, ma anche le minori, subiscono violente incursioni aeree che causano migliaia di vittime civili. La fuga al nord di migliaia di profughi era veramente la soluzione del problema? Con la creazione della Repubblica Sociale Italiana, lo Stato fantoccio fascista votato alla ferocia e alla vendetta, cadevano dalla padella alla brace. Con l'imperversare degli invasori tedeschi, che saccheggiavano sistematicamente campagne e città, rastrellando uomini da spedire in Germania nei campi di lavoro e di sterminio. Ma riprenderemo il discorso alla prossima puntata. Ma queste cose si dicono col senno del poi, 70 anni dopo. Intanto il re e il suo governo da una parte cercavano di contattare gli alleati per firmare un armistizio, e dall'altra, idea tanto ingenua quanto impossibile da attuare, cercavano di tenere a bada i tedeschi sospettosi e inferociti dal voltafaccia italiano. I tedeschi non avevano certo creduto al proclama di Badoglio al momento della caduta di Mussolini, che tra l'altro diceva: la guerra continua a fianco dell'alleato tedesco, e avevano fatto entrare le loro divisioni corazzate dal Brennero, unite a quelle che già combattevano gli alleati, tenevano l'Italia sotto il loro tallone di ferro, pronti a reagire spietatamente. E infatti non si sbagliavano a non fidarsi, perché l'armistizio con gli angloamericani era stato firmato segretamente il 3 settembre a Cassibile, in provincia di Siracusa, e doveva essere reso pubblico solo l'8 settembre, come lo fu. Che mese, quel settembre 1943, che mese per tutti gli italiani, e quindi anche per i visigalli divisi dalla guerra. Ricordo di aver ascoltato il comunicato radio del generale Badoglio la sera dell'8 settembre 1943 alle 19:45. Ero nel giardino di via Trieste, davanti al balcone aperto dell'appartamento del direttore al primo piano. Badoglio parlava con un forte accento astigiano, scarsa conoscenza dell'inglese. Ecco il proclama: il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno a eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Un capolavoro, tra virgolette, di chiarezza, che manderà allo sbando l'esercito italiano privo di ordini, mentre il giorno dopo, al mattino presto, 9 settembre, la famiglia reale, Badoglio e i membri del suo governo fuggiranno da Roma per Brindisi. È impossibile descrivere il caos di quei giorni. La gente credeva che la guerra fosse finita, lo aveva detto la radio. Anche mia madre lo disse al pastore Baer. Andammo a trovarlo nella sua casa nei pressi di via Trieste, in via Celestino Bianchi al numero 7, per chiedere consiglio. Non potrò mai dimenticare le sue parole in risposta a quelle di mia madre, che pensava, poverina, chissà, di tornare a casa in Sardegna di lì a poco. Disse in tono triste: no, sorella, la guerra comincia ora. La guerra comincia ora. Dovevate vedere le colonne corazzate tedesche scendere da via Bolognese ininterrottamente giorno e notte, con i carri armati e i camion coperti di frasche e di polvere diretti al sud, giorno e notte. Thank you. e i tedeschi con gli occhialoni sugli elmetti urlavano furibondi quando il traffico rallentava la loro marcia inesorabile. Ormai hanno in mano quello che resta dell'Italia, senza più forze armate, senza un'amministrazione efficiente, insomma, il caos. E in mezzo a questo caos, la povera bisnonna Carolina, mia madre, con i suoi tre ragazzi, non sa cosa fare. Dove andare? Erano momenti molto difficili, tremendi. Cosa fare? Ormai l'Italia era divisa in due e le comunicazioni con la Sardegna erano interrotte e lo resteranno per due interminabili anni.
Yeah.